Le specie dell'amore. Vi sono tre specie di amore. Primo, l'amore elegante. Secondo, l'amore devoto. Terzo, l'amore attivo. Non considero qui l'amore di un giovane per una ragazza o viceversa, perché quell'amore mi spaventa. Sono stato abbastanza infelice nella mia vita per non avere trovato in esso una sola particella di verità. Non ci ho visto che menzogna, in cui il sentimento propriamente detto è tanto confuso con questioni di attrattiva fisica, di relazioni coniugali, di fortuna, da riuscire impossibile ritrovarne la traccia. Io voglio parlare dell'amore della creatura, dell'amore che, a seconda della maggiore o minore forza d'animo, si concentra su di un solo individuo, si divide tra più persone o si riversa su tutti. Nell'amore per la madre, per il padre, per i fratelli, per i figliuoli, per gli amici, per le amiche, per i concittadini, dell'amore in una parola per le creature umane. L'amore elegante consiste nell'essere presi dalla bellezza del sentimento che si prova e nel dilettarsi di questa manifestazione. Per le persone che amano così, l'oggetto amato non è tale che in quanto sveglia un sentimento piacevole di cui la coscienza e le manifestazioni diano loro una gioia. A tali persone importa pochissimo di essere riamate, non esercitando questa circostanza nessuna influenza sulla bellezza e sull'incanto della propria passione. Esse mutano con frequenza l'oggetto del loro amore, poiché l'unico loro scopo è di tener desto di continuo in se stessi il sentimento piacevole dell'affetto. Per giungervi, seguitano a parlare di questo amore nei modi più distinti all'oggetto della loro passione e a tutti in generale, anche ai meno interessati. Nel mio paese, le persone di una certa classe, che amano elegantemente, non si contentano neppure di parlarne con tutti, ma ne parlano sempre in francese. È ridicolo e strano a dirsi, ma io sono convinto che ci sono state e ci sono ancora, in una certa classe, molte persone, soprattutto fra le donne, nelle quali l'amore per i loro amici, per i loro mariti e per i loro figliuoli non esisterebbe più il giorno in cui fosse loro vietato di esprimerlo in francese. La seconda specie d'amore, l'amore devoto, consiste nel sacrificare se stessi per la persona amata, non curandosi di indagare se realmente le rendiamo o no un servizio. Si può formulare così: non c'è dolore che io non sia capace di procurare a me stesso per provare al mondo intero e a lui o a lei come io sia innamorato. Le persone che amano in questo modo non vogliono mai credere di esserne ricambiate, perché è ancora più bello sacrificarsi per qualcuno che non vi capisce. Sono sempre malaticce, cosa che rende più meritevole il loro sacrificio. Sono in generale costanti, perché sarebbe doloroso per loro di perdere il merito dei sacrifici fatti per l'oggetto amato. Sono sempre disposte a morire per dimostrare la loro devozione, mentre sprezzano le piccole prove di affetto che non esigono una speciale abnegazione. Voi potete aver desinato bene o male dormito, star bene o male di salute, essere allegro o triste. Esse sono indifferenti, né muoverebbero la punta di un dito per esservi utili. Ma esporsi per ricevere una palla, buttarsi nell'acqua o nel fuoco, morire d'amore, ecco la parte loro. A ciò le troverete sempre pronte appena ne abbiano l'occasione. E c'è dell'altro: sono orgogliose del loro amore, esigenti, gelose, diffidenti. Desiderano pericoli per l'oggetto amato, per avere il piacere di salvarlo e di consolarlo, e gli augurano perfino dei difetti per provare la gioia di correggerlo. Supponiamo che abitiate in campagna e siate solo con vostra moglie, che vi ama dell'amore devoto. State bene, siete tranquillo, avete delle occupazioni che vi garbano. La vostra cara sposa è molto delicata, non può occuparsi dell'andamento della casa, che è in balia della servitù, dei figliuoli affidati alle governanti, né di nessuna cosa che le piaccia, perché nulla le interessa all'infuori di suo marito. Si vede che soffre, ma non ve ne parla, per timore di addolorarvi. Si vede che si annoia, ma è pronta ad annoiarsi per tutta la vita per amor vostro. Si vede che si rode l'anima quando siete intento ai vostri affari, qualunque essi siano, si tratti di caccia o di letture, d'agricoltura o di un servizio pubblico. Ella sa che le vostre occupazioni vi uccidono, ma tace e soffre. Vi ammalate. La vostra sposa affettuosa dimentica i propri mali e non abbandona il vostro capezzale. Per quanto la preghiate di non tormentarsi inutilmente, ella non si muove e sentite sempre fisso su voi il suo sguardo compassionevole che vi dice: «Te l'avevo detto, ma non importa, non ti lascerò un minuto solo». Una mattina vi sentite un po' meglio e volete passare in un'altra camera, ma l'altra camera non è in ordine né riscaldata. La vostra minestra, l'unica cosa che possiate mangiare, non è stata ordinata al cuoco e ci si è dimenticati di andare a prendere la medicina. In compenso, la vostra affettuosa moglie, che non ne può più per aver passata la notte in piedi, continua a guardarvi con la sua aria compassionevole, a camminare in punta di piedi e a dare degli ordini ai domestici, in modo tanto confuso da scombussolarli in tutte le loro abitudini. Avete voglia di leggere? La vostra tenera sposa vi dice, sospirando, che sa bene di non essere ascoltata, che andrete in collera con lei, ma tanto c'è abituata. Fareste meglio a non leggere. Desiderate passeggiare per la stanza? Fareste meglio a non camminare. Volete chiacchierare con un amico che è venuto a trovarvi? Fareste meglio a non parlare. La notte dopo vi ritorna la febbre. Vorreste dormire, ma la vostra affettuosa moglie, pallida, ancor più magra, è seduta in faccia a voi in una poltrona e ogni tanto manda un sospiro. La scorgete alla luce della lampada e i suoi lievi movimenti. I piccoli rumori che fa nel muoversi vi urtano i nervi, vi irritano. Avete un domestico che vi serve da 20 anni e al quale siete abituato, che vi cura benissimo e con tutta l'anima, perché è sicuro di una gratificazione, e dorme poi di giorno. Ma la vostra tenera sposa non lo permette. Ella vuol fare da sé, con le sue mani delicate, che sono avvezze a non far nulla. Non potete fare a meno di seguire con lo sguardo, con sorda irritazione, le sue bianche dita, mentre tentano inutilmente di sturare una boccetta, o di spengere una lampada, o di versare la vostra medicina, o di accomodarvi il letto. Se siete un po' inquieto e vi stizzite e la pregate di andarsene, ella va via umilmente e in virtù della vostra sovreccitazione nervosa la sentite piangere dietro l'uscio e dire cose assurde al vostro domestico. Finalmente non morite, ma vi rimettete in salute. La vostra affettuosa moglie, che ha passato 20 notti senza dormire e che ve lo rinfaccia per tutto il giorno, a sua volta si ammala. Comincia a tossire. Soffre. È capace ancor meno di prima di occuparsi di qualunque cosa. E mentre voi ritornate al vostro stato normale, ella vi prova che si sacrifica volentieri per voi, annoiandosi dolcemente. Senza volerlo, la sua noia è partecipata da tutti quelli che la circondano, voi compreso. Il terzo amore, l'amore attivo, consiste nel desiderare ardentemente la soddisfazione di tutti i bisogni, i desideri, i capricci, anche se biasimevoli, della persona amata. Le persone che amano in questo modo amano sempre per tutta la vita, perché quanto più viva è la loro passione e meglio conoscono l'oggetto del loro amore, tanto più diventa loro facile di amarlo, in altri termini, di soddisfare i suoi desideri. Il loro affetto si esprime di rado a parole e se anche ne parlano, non soltanto non ci mettono eloquenza, né si mostrano soddisfatte di sé, ma sono timide, sgarbate, perché temono sempre di non amare abbastanza. Perfino i difetti della persona amata sono loro cari, in quanto forniscono dei desideri in più da soddisfare. Queste persone vogliono essere riamate e al bisogno si convincono di esserlo. Se realmente la cosa è vera, sono felici, se no, amano lo stesso. E non solo augurano la felicità alla persona amata, ma vi cooperano senza posa, con tutti i mezzi di cui possono disporre, grandi e piccoli, materiali e morali. Il più delle volte, gli uomini che devono personificare qualche cosa di nobile, di elevato, da Child Harold agli ultimi eroi di Féliès, di Trollope, di Maupassant, non sono altro che parassiti, i quali divorano col loro lusso il lavoro di migliaia d'uomini, mentre essi non sono utili né a sé né agli altri. Quanto alle eroine, non sono che cortigiane che procurano più o meno piacere agli uomini e dissipano il lavoro di altri per soddisfare il loro lusso. Mi ricordo che quando scrivevo romanzi mi trovavo sempre davanti ad una grande difficoltà. L'ho combattuta, come ancora oggi, la combattono i romanzieri che hanno la coscienza della vera bellezza morale, e questa difficoltà stava nel dipingere il tipo dell'uomo di gran mondo, idealmente bello e buono, e nello stesso tempo conforme alla realtà. La descrizione dell'uomo e della donna dell'alta società non sarà vera se il personaggio non è presentato nel suo elemento abituale, ossia nel lusso e nell'ozio. Moralmente, questa figura è poco simpatica, eppure bisogna descriverla in modo tale che lo diventi, ed è ciò che i romanzieri fanno e che io stesso ho fatto. E infine, perché preoccuparsi di un tale studio? La lettura abituale di questi romanzi non è, dal punto di vista morale, ad un livello pressappoco uguale a quello degli eroi che in essi si dipingono? Non hanno forse le stesse tendenze e le stesse abitudini? Masha aveva affermato che un uomo ama più facilmente che una donna e più facilmente sa esprimere il proprio amore, ed aveva concluso così: un uomo può dire che ama, una donna non lo può. E a me invece pare che un uomo non deve e non può dire che ama, aveva risposto Sergio Mikhailovich. E perché? Perché questa sarà sempre una menzogna. Cos'è dunque questa grande scoperta che un uomo ama? Come se non avesse che a pronunciare questa parola e dovesse uscirne qualcosa di straordinario, un fenomeno qualunque, che esplodesse a un tratto. Mi pare che tutti coloro i quali dicono solennemente «vi amo» ingannino se stessi, o peggio ancora, ingannino gli altri. «Così, secondo voi, una donna saprà se è amata quando non glielo si dirà?» domandò Masha. «Questo io non so, ogni uomo ha il suo modo di parlare. Ma ci sono degli affetti, i quali non hanno bisogno di parole per essere compresi. Quando leggo dei romanzi, cerco sempre di immaginare l'aspetto imbarazzato del luogotenente Kretsky o d'Alfredo, quando essi dicono «Eleonora, io t'amo!» e pensano che subito debba venirne qualcosa di straordinario, mentre non accade nulla affatto, né in lei né in lui. Il volto, lo sguardo, tutto rimane tale quale era. La vera felicità è tutta nella famiglia e nelle sue gioie serene. Gli uomini credono di vivere solo per i loro dolori. In verità, essi non vivono che per l'amore. Chi possiede l'amore è un Dio. Dio vive in esso, perché Dio è tutto amore.